su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Dal Manifesto, un articolo di Paolo Berdini, Finte promesse e veri poteri. Sarà che era lunedì e si era a corto di titoli, ma i giornali hanno enfatizzato, oltre i limiti del ridicolo, il piano città del ministro Passera e del vice ministro Ciaccia. Di fronte alle carenze strutturali e allo stato di abbandono delle nostre città, che non riescono a competere con le capitali dell'Europa, in tutti i titoli si leggeva che erano stanziati niente meno che 2,1 miliardi di euro. La voce info, sempre puntuale e preziosa, ha dimostrato che i 224 milioni, gli unici veri della partita, perché il resto sono anticipazione della cassa depositi e prestiti, non sono neppure tutti nuovi, perché verranno dai tagli di interventi di edilizia già programmati. Ma fermiamoci sulla cifra stanziata. Sono 20 le città con popolazione superiore o vicina ai 200.000 abitanti. A ciascuna di esse toccherà poco più di 1 milione di euro di finanziamento e circa 80 milioni di prestito. Cifre ridicole, come si vede, indegne di un paese serio. E invece di sottolineare la sua miope miseria, quel finanziamento è stato presentato come il pilastro della ripresa, con le solite cifre sparate a casaccio, addirittura 100.000 nuovi posti di lavoro. A questo punto, pare di sentirlo, scatta puntuale il refrain. Che volete, non ci sono risorse. Il ministro Passera ha rifinanziato appena 2 settimane fa l'ennesimo piano delle grandi opere inutili, con 100 miliardi destinati a tacitare le voraci grandi imprese che assediano il governo. Il vice ministro Ciaccia, come noto, si era peraltro occupato di esse con un altro ruolo, quello di amministratore delegato della banca BIS del gruppo San Paolo Intesa. Ricapitoliamo dunque. Nello stesso mese di giugno, 100 miliardi sono stati assicurati alle lobby del cemento e dell'asfalto. Al sistema urbano, nel suo complesso, andranno 2 miliardi fatti in gran parte di prestiti. Ha ragione su queste colonne Sandro Medici a denunciare che manca ancora l'assunzione della centralità del tema della riqualificazione urbana. Questo governo, al pari dei precedenti, non comprende che soltanto finanziando il rinnovo urbano e non la crescita, la creazione di sistema di trasporto non inquinanti e non ulteriore asfalto, la messa in sicurezza dei servizi, delle abitazioni e dei corsi d'acqua, si potranno creare le premesse per una nuova fase economica che privilegia imprese che adottano nuove tecnologie. Ed anche in termini di efficienza della spesa, deve essere ricordato che nel 2005 l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aveva calcolato che il 53% dei progetti delle grandi opere avevano trovato difficoltà operative ed erano stati costretti a varianti progettuali. Ma di questo non si parla. La palla al piede dello sviluppo sono i vincoli, i sindacati e i lavoratori, mica chi sbaglia progetti lautamente pagati. Il finto piano città svela ancora una volta che il governo dei tecnici si limita ad assicurare ai poteri forti un altro fiume di denaro pubblico senza avere una proposta convincente per il sistema paese. Un governo prigioniero dei legami che alcuni dei suoi uomini avevano stretto in anni passati e non consentono oggettivamente di cambiare musica. Ciaccia è stato anche presidente di Arcus, la società nata dal Ministero dell'Economia per finanziare i beni culturali. Arcus era assurta agli onori della cronaca per il caso del palazzo di propaganda Fide, restaurato con i nostri soldi per la felicità della cricca. Era ministro Lunardi, c'era il cardinale Sepe ed Elise era uno degli esponenti di quel gruppo di potere. Oggi non c'è più Lunardi, ma Delise resta nel ruolo di arbitro delle infrastrutture generosamente finanziate da Passera Ciaccia. Il presidente Monti ha affermato che deve assolutamente portare la cancellazione dei diritti dei lavoratori nel prossimo vertice internazionale. con qualche sforzo, potrebbe portare anche il segnale di una rigorosa pulizia della macchina statale, di cui c'è immenso bisogno, ma non lo farà. Aspettiamo impazienti che richiami con gli onori che meritano Balducci e Bertolaso.
Abbiamo appena adesso sentito l'articolo di Paolo Verdini sul Manifesto. Perché abbiamo citato questo articolo? Perché con sufficiente e colpevole ritardo anche i settori della sinistra o cosiddetta sinistra italiana cominciano a capire, a comprendere cos'è questo governo cosiddetto di tecnici, un governo tecnocratico che non è niente altro che un governo che si regge sul potere e sulla spinta dittatoriale e antidemocratica del Presidente della Repubblica, un governo che ha voluto il Presidente della Repubblica con la complicità di Berlusconi, di Casini, di Bersani. Questi tre personaggi che hanno fallito nel governare l'Italia, che hanno portato loro l'Italia allo sfacello di quel sfacello che tutti noi possiamo vedere e verificare. È un'Italia che praticamente è in bancarotta, un'Italia che ogni giorno che passa va sempre peggio, ci sono disoccupati in aumento, la cassa integrazione che si va esaurendo, la gente che ha difficoltà a arrivare alla fine del mese, e quindi siamo in un sfacello totale. Ricordiamoci che poi l'Italia dipende dalle bizzarrie dei capi del Quarto Reich, dei tedeschi, una classe dirigente che non ha più nessuna tra le altre autonomia, ma si limitano a fare i servi di chi? Fare i servi dei poteri forti, fare i servi dei poteri che hanno la colpa, che sono accusati di avere impoverito, depauperato tutto il mondo, il secondo, il terzo e il primo mondo, secondo una vecchia dicitura, secondo una vecchia concessione del mondo. E sempre più noi del cosiddetto secondo mondo o del primo mondo, le classi meno ambienti, le classi poveri, le classi subalterne, sono strettamente legate ai paesi e ai popoli del terzo mondo, i popoli che sono in prima fila per il depauperamento, che sono stati depauperati, che sono stati derubati, per usare un termine più comprensibile, da tutti e soprattutto dalle potenze imperialiste, che innanzitutto americane. E queste potenze imperialistiche americane continuano a depauperare, non solo depauperano ma aggrediscono i paesi, i popoli, e quindi sono direttamente responsabili dello stato di instabilità in cui si regge l'economia mondiale. Siamo di fronte a un paese rapace come gli Stati Uniti d'America, i quali attraverso il controllo militare del mondo impongono al mondo il dollaro come merce di scambio, e un dollaro che non vale neanche la carta su cui è stato stampato. Gli Stati Uniti sono i più grandi falsari del mondo, quella è la banda non degli onesti, è la banda dei disonesti, stampano soldi falsi e impongono con quei soldi falsi di acquistare materie prime, manufatti e altro dai paesi produttori e dai paesi che detengono materie prime. Ovviamente tutto questo si sta sgretolando, gli americani sono ormai sono giunti a pagare i conti o a fare i conti, e fare i conti significa che a un certo momento si devono rendere conto che sono una potenza militare, e soltanto il loro potere militare, e quindi col predisporre una guerra potrà in qualche modo, loro credono di potersi salvare. In realtà, dopo la sconfitta subita in Vietnam da parte del popolo vietnamita e particolarmente dopo la battaglia di Khe San, dove la prima divisione dei Marines americani composta da 6.000 uomini si è arresa ai vietnamiti, ai patrioti vietnamiti, da lì è nata, da quella sconfitta è nato il tracollo economico degli Stati Uniti, che per certi aspetti sono riusciti a parare, sono riusciti a imporre ancora la loro potenza militare, la loro aggressività militare, ma giunti a questo punto non sono più in grado di reggere il confronto con la crisi economica. La crisi economica che è partita, è nata dagli Stati Uniti, che è una crisi che poi hanno coinvolto anche gli europei, ma non solo gli europei, hanno coinvolto un po' tutti. E questo cosa è successo? Questo è successo che adesso tutto il mondo è sotto la crisi, loro stanno hanno creato i presupposti per la guerra alla Libia, hanno creato i presupposti per la guerra in Egitto, in Tunisia, in Siria, dove che per certi aspetti nel Medio Oriente, pur nella instabilità continua e permanente, si era trovato degli equilibri, diciamo pure instabili, se mi passate il termine, ma si erano trovati degli equilibri. Adesso questi equilibri gli Stati Uniti li hanno sconvolti, hanno creato i presupposti per una nuova guerra che si prospetterà nel Medio Oriente, che avrà come epicentro il Medio Oriente. Gli americani sono disposti a tutto, il potere economico americano, i grandi poteri sono disposti a tutto, le sette sorelle sono disposti a tutto, e tanto è vero che così come in Afghanistan avevano in funzione antisovietica armato i talebani, avevano finanziato e costruito loro Al-Qaeda, perché Al-Qaeda è una costruzione americana, questa costruzione americana poi gli è sfuggita di mano, ma ciò non è ciò era ovvio. Adesso cosa hanno fatto? Hanno costruito e stanno armando e foraggiando gruppi di terroristi ceceni e caucasici in Siria, Aleppo è difesa da forze cecene, da combattenti e terroristi caucasici, e questo è, ormai lo dicono tutti, non lo dice soltanto un inviato della RAI in Medio Oriente, Pagliara, ma lo dicono altre fonti, e il tentativo è quello di abbattere Assad, abbattere Assad non tanto perché lui sia alleato dei iraniani, ma abbattere Assad per instaurare un potere in Siria che possa rispondere agli interessi americani, e soprattutto eliminare la base navale della Federazione Russa a Tartus in Siria, perché la guerra non è contro la Siria, non è contro Assad, ma è contro la Federazione Russa. Ormai è palese la questione, si stanno combattendo guerre di bassa intensità, se vogliamo usare un termine già usato, ma sono tutta una serie di posizionamenti per colpire la Federazione Russa, che la Federazione Russa che è l'unica in Europa e non solo in Europa che crea dei problemi ai poteri statunitensi, e questa politica ormai è stata esercitata in Libia, in Tunisia, in Egitto, e adesso si tenta di applicare questa politica anche in Siria, fermo restando che sia in Libia, sia in Tunisia, sia in Egitto non si è creato stabilità, ma si è creato instabilità, e non si è fatto una guerra di tipo umanitario, ma era una guerra economica che tendeva a bloccare l'influenza della Federazione Russa nel Mediterraneo. Ma questa politica si sta sgretolando. Noi pensiamo che lo stesso Obama, fautore di questa politica aggressiva e criminale, sarà sconfitto nelle prossime elezioni per la presidenza americana, e che Romney probabilmente vincerà e cercherà in qualche modo di tornare alla politica di Moore, cioè l'America agli americani, cercherà di fare una politica diversa, e questo significherà che in Europa ci sarà un'influenza sempre maggiore della Federazione Russa, significherà che in Medio Oriente ci sarà il problema che Israele dovrà prepararsi a difendersi da una possibile aggressività dei suoi nemici dichiarati, della dirigenza iraniana. Noi speriamo che Israele trovi una sua riesca a creare diplomaticamente dei rapporti sereni e tranquilli con la Giordania, e però è ovvio che dovrà difendersi dal terrorismo islamico che ha le sue basi in Hamas in Gaza e negli Hezbollah nel Libano, e quindi in questo contesto i popoli della penisola, in particolare noi veneti, dovremo comprendere la nuova geopolitica, comprendere quello che avverrà politicamente e quindi economicamente in Europa ed essere all'altezza di quello che avverrà. Ormai bisogna evidentemente prendere atto della realtà, cercare intese con la Federazione Russa, cercare di trovare nuove alleanze in Europa, con i popoli europei, cercare di costruire una possibile legami e innanzitutto dobbiamo tenere presente che in questo momento se la politica estera israeliana sarà e nel contempo la politica estera ed economica della Federazione Russa sono il nodo centrale e vitale della possibilità di che non si scateni una guerra in Medio Oriente e di conseguenza in Europa. Noi speriamo che la Federazione Russa ed Israele trovino quella possibilità, trovino quelle i legami di interessi che possono tenere sotto controllo tutto il vulcanico Medio Oriente, il Nord Africa e il Mediterraneo. Noi vediamo già i primi sintomi, i primi avvisali di questa possibile intesa russo-israeliana, quel fatto che il presidente Putin si è recato in Israele, quel fatto che Israele abbia costruito un monumento a Netanyahu per l'Armata Rossa, che commemorava l'Armata Rossa e il contributo dell'Armata Rossa alla liberazione delle potenze e della criminale alleanza dei nazisti e dei fascisti. Questo è positivo. Noi ci auguriamo che tutto questo possa portare alla pace in Europa. In Europa, e particolarmente in Italia, nemici di tutto questo sono gli affamatori del popolo italiano, che raccontano delle frottole, che raccontano delle storie, ma tutti quanti possono vedere, sentire e ascoltare che sono fandonie, sono semplicemente delle falsità, ma sono delle falsità che sono state dette nell'interesse dei poteri forti, perché nessuno che ha fatto la quinta elementare e che ascolta Monti, Passera e gli altri si rende perfettamente conto che stanno raccontando delle baggianate, stanno raccontando delle storie. Noi crediamo che questi le raccontino e siano in malafede, perché se fossero in buona fede dovrebbero essere immediatamente ricoverati a Nero Deliri, perché Monti dice che stiamo uscendo dalla crisi, ma è il stesso Monti che l'anno scorso, esattamente un anno fa, ha detto che la Grecia deve essere da esempio di quanto per uscire dalla crisi, per mantenere fede agli impegni presi. Si è recato in Cina e ha detto che l'Italia sta trascinando fuori dalla crisi economica tutta l'Europa. Passera, che regala il 50% del Sud Stream, il 50% del 50% che aveva l'ENI rispetto alla Sud Stream, li regala ai tedeschi e ai francesi, e lui annuncia che il metanodotto, il gasdotto del Nabucco sarà l'avvenire energetico dell'Italia, e quando sappiamo che Nabucco non si farà, perché hanno deciso, chi aveva deciso di farlo nel 2001 ha deciso che non è più possibile farlo, perché non ci sono materie prime, cioè non c'è gas da immettere in questo gasdotto. Quindi siamo di fronte a della gente che è sicuramente in malafede, perché se non fosse in malafede, ribadisco, dovrebbe essere messa a neurodeliri. Quindi non c'è nessuna possibilità di fare niente. Noi avevamo detto a suo tempo al governo Berlusconi, abbiamo parlato anche con consiglieri di Berlusconi, dicendogli che lui aveva solo una possibilità di salvare da una crisi irreversibile e diventare lui l'uomo che storicamente sarebbe stato ricordato, dando la possibilità ai popoli della penisola italica di fare un referendum dove ognuno fosse responsabile delle scelte di rimanere o di uscire dall'Italia e costruire un nuovo patto confederale, costruire una confederazione di stati indipendenti della penisola italiana, dove la responsabilità sarebbe dei singoli popoli sul sviluppo economico del proprio territorio. Noi diciamo che questa possibilità, lui, e parlo del dottor Berlusconi, non ha fatto orecchie da mercante, ha commesso un gravissimo errore dichiarando guerra alla Libia, dichiarando guerra quindi a uno che forniva materiale energetico all'Italia, dando la possibilità alle potenze imperialistiche americano, francesi e inglesi di intervenire e di fare quello che hanno fatto, non certamente per questioni umanitarie. Non sappiamo se il dottor Berlusconi cosa farà prossimamente con Forza Italia, a parte che è un lapsus freudiano, col PDL. Noi attendiamo che Berlusconi comprenda che l'Italia non esiste più, che l'Italia non è mai esistita, che ha una storia criminogena, che ha una storia criminale, e che l'unica possibilità di mettere una pietra sopra a questo è quella di dar seguito a quanto si è detto a Teheran, a quanto si è detto a Yalta nel 44-45, quando si affermava che l'Italia e la Germania non dovevano più esistere come nazioni. Poi sono esistite in virtù della divisione del mondo in due, col fatto che c'era la guerra fredda, e quindi però bisogna eliminare queste due nazioni, l'Italia e la Germania, perché sono, la Germania è un potenziale nemico dell'Europa e del mondo, in quanto stanno tentando di costruire il Quarto Reich attraverso non i carri armati ma attraverso il potere economico, e dall'altra parte l'Italia, che sta affamando il governo italiano, i poteri italiani che stanno affamando il popolo della penisola italiana. Ecco, questo è quello che diciamo noi diciamo che bisogna prepararsi a una possibile guerra, dove le difficoltà che abbiamo adesso sono difficoltà che sono ancora secondarie e che saranno sempre peggio, e che purtroppo i tempi scuri, neri, sono ancora a venire. Con questo noi pensiamo che ciò nonostante sia possibile portare avanti un processo che blocchi tutto questo, che trovi chi si batte e per la pace, ma che oggettivamente faccia i passi verso la pace. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima trasmissione.